Nuovamente in diretta, sempre qui a Maracanã, ore 15.06, Lucio Marinucci in studio e Stefano Impallomeni.
Ciao
Stefano,
Lucio, buon pomeriggio a tutti.
Insomma, tra poco avremo un gruppo folto, prima parlavamo di tandem offensivo, adesso praticamente c'è tutto il reparto e quindi iniziamo con le presentazioni. Anzitutto riabbiamo il direttore Marco Piccari. Marco, rieccoci.
Eccomi Lucio, ciao a tutti, bentrovati.
E poi accogliamo anche il direttore Paolo De Paola. Direttore, buon pomeriggio.
Salve, un saluto a tutti.
Anche un buon pomeriggio ad Antonio Barillà. Antonio, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E poi Massimo Brambati. Massimo, ben ritrovato anche a te.
Ciao Massimo.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti i direttori.
I vari direttori, perché sono tanti, effettivamente.
Infatti.
Bisogna triplare praticamente, come dire.
C'è uno sciupio di direttore.
Qui io
uno
sciupio. Impiegato io.
Grande Massimo.
E insomma, grandi firme, grandi piedi, insomma, calciatori. Io qua provo un po' a gestire il reparto, che però appunto è molto, molto folto, così come effettivamente, perché poi è giusto ancora ripartire dalla nazionale, è folto anche qualche altro reparto tra le convocazioni. Si riparte da alcuni punti di riferimento, alcune variazioni invece l'abbiamo riportate in precedenza. Io parto direttamente dal direttore Paolo De Paola, perché è giusto poi specificare tra i tanti direttori. Direttore, in questo senso la nazionale di Spalletti che tipo di innovazioni può riportare e magari se si possono già rivedere con la sfida contro la Macedonia?
Ma io sono sicuro di sì, perché anche se si conosce più o meno lo schema, che è quello a lui caro, magari con qualche variabile che lui può avere a centrocampo, vediamo diciamo, a seconda della convocazione dei titolari, io credo che lui terrà molto strette le linee e terrà molto ravvicinati i giocatori tra di loro. Questa è il mantra dell'allenatore, e quindi mi aspetto già delle novità, assolutamente.
Innovazioni, insomma, il titolo di oggi, uno dei tanti titoli, era la spallettata in questo senso. Massimo Brambati, Massimo, vengo da te. La spallettata dove ce la si può aspettare?
Ma sai che intanto è la prima volta che parlo di Spalletti in nazionale, è una persona che io conosco dal lontano 1987, quindi a me fa un grandissimo effetto, naturalmente positivo, vedere una persona che... Poi andavo in discoteca e mi combattevo le donne, perché ricordo che c'era una ragazza che piaceva a tutte e due, poi l'ho spuntata io perché non potevo spuntarla diversamente.
Lui era scritto l'esito, dai.
Aveva questi capelli improbabili all'epoca. Quindi mi fa un certo effetto vederlo in nazionale, mi fa però veramente molto piacere e io... torno a tifare, torno perché mi ero un po' staccato.
Disamorato?
Sì, un po'. Il fatto di non essere riandati a giocarsi i mondiali mi aveva insomma portato un po' di sconforto. Io spero che faccia bene, anche se bisogna comunque sempre sottolineare e dire che il materiale umano è quello, non è che te lo inventi. E quindi credo che un tocco lui lo dovrebbe dare. Adesso io non lo so in che modo lo farà e lo darà, però sicuramente già creando un determinato tipo di gruppo potrebbe arrivare ad avere dei buoni risultati.
E ci auguriamo ovviamente già nell'immediato questi risultati possano arrivare. Antonio Barillà, Antonio, anche per te le novità di questa nazionale?
Io credo che ci saranno grosse novità tattiche, perché Spalletti ha una sua identità molto chiara, il pressing alto, la velocità di esecuzione, le verticalizzazioni. Abbiamo già visto allenamenti specifici col quadrato al centro del campo per insegnare a muoversi contemporaneamente nelle linee, però il tempo per le novità tattiche credo sia poco se pensiamo alla Macedonia. Mi è molto piaciuto e credo che invece abbia già messo un'impronta il colloquio che ha avuto con la squadra, rispolverando il senso d'appartenenza con l'Ogno, ma in una maniera non retorica, perché è troppo facile quando si parla di Italia. Lo ha fatto ricordando che la maglia azzurra non può essere inflazionata, lo ha fatto ricordando che esistono delle buone basi, lo ha fatto respingendo degli alibi, perché anziché dire manca questo ruolo, manca quello, ha detto cerchiamo di fare con quello che abbiamo e muoviamoci uniti e legati nello stesso obiettivo. Credo che la storia insegna che le nazionali più belle non sempre sono state quelle vincenti, quindi forse costruire un gruppo è più importante di dare delle tracce tattiche.
Improntare già insomma un po' di continuità a livello anche di chiamate e convocazioni è il tema che abbiamo analizzato anche in precedenza. Marco, però vengo anche da te, perché poi abbiamo riportato alcune parole di Barella, che è giusto poi risottolineare. Ha detto Spalletti, con me è stato subito onesto, mi ha criticato e fatto i complimenti, ha parlato in maniera schietta e questa cosa l'ho apprezzata molto. Quindi anche a livello comunicativo poi l'importanza di avere un allenatore che non perde tempo in una situazione in cui non c'è da perdere tempo e che comunque, come poi ha sottolineato anche prima Massimo Brambati, porta entusiasmo.
Intanto, visto che Massimo ha raccontato l'aneddoto di Scodega, speriamo che questa che faccia ballare gli avversari la prima partita, così no, a parte adesso questo.
Ritmi da discoteca.
Ritmi da discoteca subito, no? Quindi una squadra con grande ritmo, intensità, speriamo, no? Però sono convinto che possa portare grande entusiasmo, lui è uno diretto, schietto, è uno che secondo me può entrare subito nel gruppo. Poi, come ha detto Massimo, come hanno sottolineato anche Antonio e Paolo, insomma il materiale tecnico è quello, è che non ci può essere un grande stravolgimento da questo punto di vista, però secondo me può incidere molto sulla testa, sul discorso proprio empatico con i calciatori. Questo me l'aspetto molto.
E chiaramente anche il lato empatico, appunto sentivamo anche poi le opinioni in questo senso. Stefano, arrivo anche da te, perché come detto abbiamo riportato nuovamente le parole di Barella, poi il coinvolgimento di Luciano Spalletti in questo senso, però prima abbiamo accennato al centrocampo, abbiamo sentito un po' un disturbo, intanto Stefano, se ti aspettavi qualche altra novità a livello proprio di convocazioni puramente, perché prima abbiamo riletto i nomi.
Non mi aspettavo le convocazioni di Gnonto e Retechi, ad esempio, questo sì.
Però, non te le aspettavi, no, quindi?
Però ha voluto rispettare un po' il corso precedente, ma nelle prossime convocazioni mi aspetto nuovi inserimenti e questo blocco, più o meno.
Chiaramente, quindi lo zoccolo duro insomma della nazionale, sì, in questo senso.
Tu era Raspadori o Immobile la prima partita? Buttiamola lì, Immobile capitano, ma tu era Raspadori o Immobile?
Stefano, tu avevi detto Immobile,
sì,
per il momento.
Credo di sì.
Bene, quindi Immobile titolare, poi bisognerà vedere se potrà essere anche poi il titolare del futuro.
Quanto resterà titolare? Deve spiegarsi a segnare, secondo me.
Anche perché poi c'è uno Scamacca che ha iniziato bene il campionato. Direttore Paolo De Paola, se effettivamente Immobile sarà la titolare di questa Italia, perlomeno in questo primo periodo, lì davanti.
Ma è probabile che lo sia, però anch'io mi aspetto delle novità già dalle altre, come dalle prossime convocazioni. Insomma, adesso sta basso, diciamo, sta mantenendo un profilo ancora di attesa. Secondo me, le novità le vedremo soltanto sul tipo di gioco. E poi sui giocatori, invece, credo che si riserverà ulteriori scelte in un secondo momento. Perché queste sono due partite comunque delicate e quindi evidentemente quello che l'innovazione principale sarà come schiererà la squadra in campo e che tipo di approccio avrà l'Italia in queste due partite.
Chiaramente anche per lanciare un messaggio, Massimo, vengo da te, appunto Immobile lì davanti e per quanto?
Ma io credo che avrà anche dei messaggi dal campionato Luciano,
certo,
che sicuramente ascolterà e guarderà tantissimo. È logico che Raspadori probabilmente nel Napoli non avrà probabilmente lo stesso spazio che invece Immobile potrebbe avere alla Lazio, però io credo che lui è capace anche di pesare, motivare giocatori che magari nelle proprie club non trovano così tanto spazio. Purtroppo oggi dobbiamo adeguarci al fatto che ci sono giocatori che nei club non trovano spazio, ma in nazionale poi riescono ad essere titolari. E questa è una cosa di cui dobbiamo abituarci a questa cosa, secondo me, perché purtroppo si sono un po' fermati quelli che sono i settori giovanili, non c'è più tantissima attenzione verso il settore giovanile, questo poi alla fine lo paghi soprattutto e anche in nazionale.
Anche questo è un punto interessante, poi magari ci ritorneremo dopo, perché anche il discorso sulle nazionali giovanili poi è interessante, oltre che sui settori giovanili. Però torno anche da Antonio Barilla.
No, ma non le nazionali, scusa, non le nazionali,
ho capito, certamente i settori giovanili.
Sì, perché poi se tu vai a vedere la nazionale giovanile, che può avere anche una certa importanza e anche un certo risultato, non c'è più il serbatoio. Una volta, quando io e Stefano facevamo parte dell'Under 21, mm-hmm, l'Under 21 poi era un serbatoio diretto verso quella che era la nazionale A o la nazionale olimpica, perché all'epoca c'era la nazionale olimpica. Oggi secondo me non è più così. Oggi sono giocatori, all'epoca eravamo tutti giocatori che giocavano
oggi
più o meno
in nazionale,
piccoli,
ragazzi,
in piccoli o in grandi club, ma giocavamo tutti in Serie A. Era difficilissimo, sì, trovare una nazionale del 21 dove c'era un giocatore di Serie B, non c'erano, erano tutti in Serie A. Io guardo, l'altro giorno mi guardavo delle foto per metterle a posto e vedevo una foto della nazionale Under 21 dell'epoca ed erano tutti giocatori titolari di squadre di Serie A. Poi c'era quello del Milan, quello del Napoli, poi però c'era quello dell'Empoli, quello del Roma, c'era quello dell'Inter, però erano tutti titolari, ragazzi.
Una differenza enorme, sostanziale, in questo senso. È chiaro che poi le nazionali giovanili devono essere competitive, sei settori, e le squadre italiane sono competitive. Però torno anche appunto da Antonio Barilla, ricollegandoci al tema precedente sulla scelta del riferimento offensivo, quindi quanto ancora Immobile può restare al centro dell'attacco in questa era di Spalletti.
Io credo che sia anche una questione da guardare in un raggio più ampio. Immobile ha debuttato con Prandelli, quindi questo è il sesto commissario tecnico che lo chiama. Io credo che al netto dei suoi meriti netti, lo dico, nei gol che ha fatto, però se è sopravvissuto a questo movimento è sicuramente anche per un attacco che non ha espresso dei talenti di grande livello nel periodo, tra promesse disattese per i Balotelli, tra meteore non riuscite. E la prova è che lui ha debuttato in una nazionale dove era stato naturalizzato Svaldo per consentire di avere un attaccante,
sì,
ed entra in una nazionale dove c'è Retegui. Credo quindi che il suo contributo è importante, ma non sarà sicuramente più epicentro, anche per una questione meramente anagrafica. È stato molto chiaro Spalletti nel dare due indicazioni. Ha fatto due nomi di calciatori che non ha chiamato solo per il minutaggio, e quindi evidentemente segue, sono Kenny Scamacca, e poi ha detto ci sono dei calciatori che non sono prime punte ma possono diventarlo. Quindi non è detto che non dobbiamo avere il centro antifisico sfondatore classico. Raspadori è perfettamente aderente a questa linea, non casualmente in questi primi allenamenti a Coverciano lo ha alternato con Immobile al centro dell'attacco. Quindi le soluzioni secondo me saranno anche diverse, ma è una normale un normale cambio generazionale.
Marco?
No, Lucio, non so se hai risolvito l'argomento nazionale, perché c'è una curiosità che ho letto una cosa adesso, quindi volevo rigirarla.
Ma vai, tranquillo, prego Marco.
No, io ho letto una cosa, e siccome è anche di tendenza, insomma, ormai l'allenatore in questione che cito, che è José Mourinho, ho letto una cosa adesso che arriva dai bookmakers, che danno come opzione concreta l'eventuale esonero di Special One, con quote addirittura dimezzate rispetto all'inizio della stagione. Adesso, al di là di bookmakers, che loro insomma fanno il loro lavoro, ci mancherebbe, vedere i risultati eccetera, che è un'ipotesi, cioè è ancora un valore aggiunto Mourinho alla Roma? È un'ipotesi questa che si potrebbe verificare visto l'andamento iniziale del campionato? Perché a Roma è un tema in questo momento molto sentito, e Stefano insomma lì vicino lo sa benissimo. Che ne pensate?
Addirittura insomma interessante anche... colpisce questa cosa dei dati, non so, insomma, forse è un po' imprevedibile, Stefano, un possibile addio di José Mourinho.
Nel calcio mai dire mai, però,
certo, però
i bookmakers, come ha sottolineato giustamente Marco, fanno il loro lavoro. Io credo che non sia in discussione. È in discussione questo avvio di campionato, tecnicamente ci sta.
Però non tanto non da mettere in discussione,
no,
il
non credo.
Troppo un valore aggiunto quindi per la Roma, un punto di riferimento, ricollegandoci a quello
valore,
che diciamo
un valore aggiunto per ora non è in difficoltà con la squadra in questo avvio. Capita nel calcio, Massimo lo sa benissimo, capita di vivere dei momenti che nessuno poteva prevedere. Bisogna vedere se fra 6-7 giornate sarà così, allora la situazione
è
più
chiaro,
complessa.
Sarà un altro
credo che non rischi nulla.
Al momento no, troppo presto insomma. In questo senso, Massimo, appunto, coinvolgo anche te su Mourinho. Le difficoltà in questo senso, non so, possono addirittura lasciar presagire a un possibile esonero.
Ma io sono un po' più sulla linea di Stefano, cioè mi sembra eccessivo. Sono stati anche tirati fuori dei dati che dicono che, non so, ci sono molti allenatori che sono passati negli ultimi anni alla Roma che hanno fatto molto meglio a livello di numeri di Mourinho, e quindi probabilmente tutta questo inizio di campionato, insomma, un po' sicuramente negativo, il fatto di questi dati, il fatto dei bookmakers che dicono ha spinto un po' tutto a far sì che venisse fuori queste notizie. Io adesso non lo so, onestamente, mi sembra abbastanza improbabile che la Roma possa allontanare Mourinho. Non so se è lui che non so, ha capito qualcosa all'interno del gruppo squadra o della società, e per cui magari ha intenzione di andare via, ma però mi sembra improbabile. Ribadisco anche il concetto che, insomma, dopo tre partite e dopo comunque che lui ha fatto sì che la Roma tornasse a alzare un trofeo e che arrivasse poi in finale di Europa League, persa poi ai rigori, mi sembra troppo. Mi sembra che debba avere ancora qualche chance per poter far sì che possa sfruttare anche il mercato che Pinto ha fatto per la Roma e per questo allenatore.
Sì, un mercato ingegnoso sicuramente. Direttore Paolo De Paola, anche a lei le chiedo appunto di Mourinho, ma come può cercare magari di risolvere anche le difficoltà iniziali di questo avvio di stagione?
Ah, guarda, è una situazione complessa, insomma, chi mi ha preceduto ha fotografato benissimo. Io ci aggiungo soltanto che purtroppo anche nel nostro ambiente c'è molto del tifo, cioè c'è molta passione per difendere determinati allenatori, e due nomi su tutti che secondo me hanno un'ottima stampa sono Mourinho e Sarri. Proprio perché hanno un'ottima stampa, a volte attirano anche, come dire, degli strali veramente virulenti, quindi degli atteggiamenti contro altrettanto forti. Non lo so, dire che Mourinho possa essere in bilico mi sembra eccessivo. Dire che Mourinho con questo atteggiamento stia in qualche modo sicuramente facendo confluire su se stesso quello che al momento è una partenza veramente bruciante nel senso negativo della Roma, sì, anche questo ci sta. Però ribadisco, le cose da rimettere a posto sono tante. E non si può andare a vedere il mercato ogni volta, c'è chi lo vede malissimo e chi lo vede bene, bisogna anche intendersi su questo, non in rapporto alla figura di Mourinho.
È stato scritto che è stato, diciamo, che è stato così il mercato in questo momento quasi a soffocare Mourinho, no? Perché poi quello è l'intendimento che sta uscendo in questo momento, direttore, cioè di un mercato che non ha supportato il tecnico.
Lo so, però poi c'è chi vede, va bene, ma sono arrivati comunque Lukaku, è arrivato in passato Dybala, comunque questa squadra qualche cosa l'ha avuta. Io sono dell'idea che il mercato è assolutamente insufficiente, proprio assolutamente, ma non da quest'anno. È da tre anni che la Roma in qualche modo non vive di una programmazione organizzata sul mercato, ma di colpi estemporanei che in qualche modo servono non solo a tacitare la piazza, ma persino anche il tecnico.
Su questo sono d'accordo, Massimo. Direttore, ha ragione. Il progetto non è andare a prendere un giocatore per opportunità. Cioè, Lukaku l'hai preso per
opportunità. Che progetto fai con Mourinho? Se prendi Mourinho devi prendere i grandi giocatori.
Questo è un altro tema. Io sto parlando di progettualità di una società che ha alle basi, oltre a un progetto economico e di risultato e di competitività, anche un progetto tecnico. E poi dopo, se tu mi dici
che progetto fai con Mourinho? Questo risponde Stefano Impallomeni, magari.
No, ma in conferenza stampa Pinto aveva parlato proprio di questo, che ha sollevato Paolo, sì. Cioè nel senso ha evidenziato il piano
però
economico.
Però c'è ragione Paolo a dire, a dire che il mercato va fatto con un certo tipo di progetto, e ultimamente la Roma, scusami, ma per i colpi che fa non mi sembra una squadra che sta progettando. Mi sembra una squadra che arriva sul
nel senso che qualche perplessità è legata
al
piano strategico. Lui ha parlato di piano economico, tecnico e strategico, Pinto, in ultima conferenza stampa. Un po' possono nascere delle perplessità legittime sulla strategia lunga gittata, insomma, quello che diceva Massimo poco fa.
Chiaro che poi appunto però influiscono poi i paletti economici.
Esatto, ci sono tante
ci sono un sacco di paletti, ragazzi.
Tantissimi
paletti, questo non ce lo dobbiamo
non
dimenticare.
È facile,
la società,
poi,
secondo me,
per carità,
si muove anche, infatti si muove anche tra i suoi paletti la società. Questo non dobbiamo dimenticarlo. È chiaro che dici prendi Renato Sanchez, ma se Renato Sanchez sta bene non viene alla Roma.
C'è un condizionamento oggettivo, insomma. Poi però certo, si può anche discutere su dove si vorrà. Adesso indipendentemente da Mourinho o non da Mourinho, cioè il discorso è un pochino più ampio.
Mm-hmm.
A lungo respiro
certo,
anche, voglio dire, è anche un blocco di squadra che sta da tanti anni insieme. Io, diciamo, il blocco storico sono 3-4 anni che giocano insieme, 5
è vero, sì, anche quello è un punto di riferimento,
cioè noi vediamo
tornando
sempre
ai
chi
discorsi
arriva.
Precedenti ma però c'è anche chi rimane,
chi resta.
Che continua a rimanere. Stiamo arrivando in chiusura, però volevo chiedere anche ad Antonio Barilla appunto un parere su questa situazione di Mourinho e sulla Roma.
Ma io penso che è una sintesi di quanto è stato detto. Se si deve valutare un allenatore per 3 giornate in una partenza negativa, credo che siamo sul piano dell'isteria e non della critica. Quindi parlare di un Mourinho in discussione per queste 3 giornate infelici è assurdo. Ben più profondi, e li condivido in pieno, i discorsi fatti, le analisi relative alle mancanze di progettualità, che si possono creare all'interno di uno spogliatoio o di un allenatore che diventa proprio umile con i pregi e i difetti della situazione, perché è molto positivo da un certo punto di vista per preservare la serenità della squadra, ma è anche pericoloso dal punto di vista ambientale, perché poi si esauriscono i crediti e nascono le tensioni.
Staremo a vedere un po' se e come si risolveranno appunto poi le situazioni in casa Roma. Siamo arrivati però alla fine di questo blocco, di questo folto e nutrito blocco. Ringrazio innanzitutto il direttore Paolo De Paola per essere stato con noi. Grazie direttore.
Ciao Paolo.
Ma hai parlato della Juve? Non hai parlato del processo, no?
L'abbiamo toccato effettivamente all'inizio, perché poi arrivavano dei messaggi di richiesta.
Vabbè,
volendo
Paolo,
potremmo, insomma,
se vuoi dire qualcosa.
Ci siamo,
sei bravo.
In chiusura.
Vai. Lo sappiamo che il processo ricomincerà dalle fasi preliminari, quindi ricominciando dalle fasi preliminari a Roma, quello che è successo in seguito a quello che c'era accaduto per l'inchiesta Prisma a Torino, erano state combinate la giustizia sportiva determinate cose. Se si ricomincia dalle fasi preliminari, vuol dire che tutto quello che è accaduto a Torino non ha senso, non ha valore, nemmeno le conseguenze sportive. Questo è il punto di domanda che io mi pongo, tutto qua.
Sì.
Ma è una domanda, Paolo, che ti poni o è così?
Sì, no, è una domanda che mi pongo, ma è così, cioè io sono sicuro che il processo a Roma ricomincerà dall'inizio.
Sì,
sì, questo sì, ma quello che ha deciso la giustizia sportiva non conta? Cioè questo io faccio la domanda?
Ma la giustizia sportiva si è basata soprattutto sull'inchiesta penale. Però se questa inchiesta penale deve ricominciare è come se non ci fosse stata finora.
Sì, chiaramente si ridiscute tutto. A questo punto chiedo anche un commento al riguardo ad Antonio Barilla. Antonio,
ma bisogna aspettare cosa viene fuori in questo nuovo processo, ma di sicuro c'è una prima vittoria della Juventus. Era stata la Juventus a chiedere di ravvisare attraverso il suo legale l'incompetenza territoriale, e questo è stato accettato dalla Corte di Cassazione, quindi è un primo passo importante a favore della Juve. È chiaro che giustizia sportiva e giustizia ordinaria proseguono su piani diversi, ma è verissimo quanto sostiene il direttore, nel senso che la riapertura dell'inchiesta sportiva è stata fatta sulla base di quanto è emerso dalle indagini della Procura di Torino, quindi è è sicuramente un guazzabuglio nel quale bisognerà orientarsi con molta cautela, ma anche con molto rispetto per tutte le parti coinvolte, che ricordiamo oltre al club sono 12 indagati ex dirigenti.
Eh sì, avevamo fatto appunto un punto in apertura, ma giusto e doveroso ovviamente ripartire e ritoccare anche questo tema. Siamo però arrivati alla fine di questo blocco. A questo punto ringrazio e saluto il direttore Paolo De Paola. Grazie direttore.
Ciao Paolo.
Ciao.
Saluto anche Antonio Barillà. Antonio, grazie ancora, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
E invece a questo punto Marco e Massimo, io vi saluto, ma ci ritroviamo poi tra pochissimo nel prossimo blocco.
Va bene, ok, a dopo.
Grazie ancora, appunto, ci sono tanti temi da affrontare ulteriormente sempre qui a Maracanã TMV Radio dopo la pausa.